Allora, questa è l'ultima lezione mia. Domani c'è Santo Patrono, poi c'è il Ponte e ci si rivede prossima settimana con le lezioni vostre, che saranno molto più divertenti per me. Il tema di oggi sono le impugnazioni e il sistema di tutela giurisdizionale. Su questo abbiamo avuto molti cambiamenti con la riforma del 2001, cambiamenti rilevanti, anche se poi non decisivi. Perché? Perché la Costituzione del 48, il testo originale, prevedeva meccanismi molto dispari, diversi da tra questa finestra, però mi pare che sia troppo rumorosa. Prevedeva una differenziazione molto grossa tra lo strumento messo a disposizione del governo per opporsi alle leggi regionali e lo strumento messo a disposizione delle regioni per opporsi alle leggi dello Stato. Perché? Perché il controllo sulle leggi regionali era un controllo preventivo. Il governo poteva, entro 30 giorni dall'approvazione della legge e prima della sua promulgazione, esaminare la legge regionale e rinviarla al Consiglio regionale. La figura del commissario del governo che era prevista in Costituzione allora, il commissario del governo è un prefetto che sta nel capoluogo della regione e aveva compiti di vigilanza, coordinamento e altre cose. Nel procedimento di controllo delle leggi regionali aveva un compito paragonabile a quello del postino, nel senso che comunicava al governo il progetto di legge regionale deliberato del Consiglio, che non era ancora una legge, era una delibera legislativa. Nel governo c'è il Ministero senza portafoglio degli affari regionali, il quale acquisiva queste leggi e le trasmetteva ai vari ministeri, vedendo se avevano obiezioni. Se c'erano obiezioni, queste obiezioni passavano in Consiglio dei Ministri e il Consiglio dei Ministri decideva di rinviare la legge al Consiglio regionale, con tutto ciò entro 30 giorni. Se poi la legge veniva riapprovata dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a questo punto il governo poteva opporsi impugnando la delibera legislativa di fronte alla Corte Costituzionale, il che significa che la legge regionale restava sospesa fino alla sentenza della Corte, qualora fosse una sentenza favorevole. Vedete, un meccanismo molto complicato, è un meccanismo che ha dato, come sempre, dei frutti inattesi. Scaricato dalla rete e qui linkato un atto di rinvio, dei migliaia di atti di rinvio, per farvi capire anche la forma che acquistarono questi rapporti. Non è un atto di rinvio qualsiasi, non importa l'oggetto, sperando che il collegamento si attivi entro oggi. Beh, si è perso? intende attivarsi. Nulla, nulla, voi lo vedrete a casa se vi interessa. Nulla di particolare, nulla di così eclatante. Non vorrei che ci fosse invece. Immaginavo che fosse così. Il PDF che dava dei problemi. Commissario del governo per regione pugliese. Raccomandata a mano. No, io vi faccio vedere, toccare con mano la bellezza di certe cose, perché avevano fatto anche un libro. Governo Abbott rinviato era il titolo del libro, in cui si raccoglievano un po' di questi telegrammi di rinvio, perché erano una prosa interessante, molto folcloristica. Allora, questa è la funzione del postino, questo è un telegramma del postino, del commissario, che dice: per conferma si trascrive qui di seguito il testo del telegramma. Il governo comunicava col commissario per telegramma, e questo univa la bellezza del linguaggio burocratico con la bellezza del linguaggio telegrafico. At sensi et effetti, articolo 120 Costituzione, comunicansi, osservazione del governo Repubblica, in merito at legge codesta regione concernente. È bello, è molto bello. Articolo 2, stabilendo che iniziativa popolare non si esercita in materia prevista dall'articolo 72, secondo comma, non est consono principi ricavabili dell'articolo 71 e 75 in combinato disposto, i quali non prevedono, e così via. E poi finisce con la formula da me adorata. Governo Abbott, eccolo qua. Per questi motivi, governo Abbott rinviato legge regionale ad un nuovo esame codesto consiglio regionale. Occasione, governo Abbott altresì osservato che, e qui ci sono motivi che non sono motivi di impugnazione, per questo ve li segnalo, ma motivi ulteriori. E cioè, vediamone uno. Articolo 1, debet completarsi senso ritenere legittimati ad iniziativa non solo cittadini già iscritti in liste elettorali, ma anche coloro che, benché omessi, siano muniti di una delle sentenze previste. Vedete, sono piccole osservazioni nel merito delle norme legislative, chiedendo un'integrazione, qualche volta una interpretazione e così via. Due pagine di delizioso telegramma. Segue analoga comunicazione ad mezzo lettera raccomandata, non fidandosi del telegramma, segue una raccomandata, ma non è che la raccomandata sia scritta in linguaggio diverso, è sempre questo, perché questo è l'atto di rinvio. Perché è interessante, ve lo leggo, perché questo del 72, perché tramite questo meccanismo del rinvio il governo teneva sospesa la legge regionale e la teneva sospesa finché il Consiglio non la deliberava, o nello stesso testo, per cui sfidando il governo e quindi poi andando direttamente alla Corte Costituzionale, o con un testo modificato. Ma siccome il testo modificato comportava che la legge fosse nuova, la legge veniva riproposta al controllo del governo, il quale poteva anche decidere di rinviarla una seconda volta, e poi una terza volta, e poi una quarta volta, finché la Corte a un certo punto ha detto basta, adesso tu la rinvii una volta, la seconda volta si considera comunque riapprovata e quindi non ci sono problemi. Ma dovete tenere presente che mentre adesso la Corte più o meno decide nell'arco di un anno, e se sono questioni più urgenti anche meno, negli anni 80 aveva raggiunto un ritardo di anni. Questo era stato causato dal il grande scandalo, il primo scandalo di tangenti in Italia, che tanto per cambiare riguardava l'acquisto di caccia militari americane della Lockheed. con relative mazzette che erano finite in tasca un po' di ministri. Allora la Costituzione non era stata modificata e anche per reati ministeriali c'era la giurisdizione esclusiva della Corte Costituzionale, per cui la Corte Costituzionale dovette costituirsi giudice penale, commissione e composizione integrata, e affrontare un procedimento estremamente pesante di tipo penale, per cui sentendo i testimoni, e tra l'altro era un giudizio in cui gli imputati non erano solo ministri ma anche persone normali, per cui la giurisdizione si comprendeva anche le persone imputati non ministeriali. E questo aveva fatto accumulare alla Corte il ritardo di circa 5-6 anni. Che significa? Che le leggi regionali potevano restare sospese per un'infinità. L'assessore che all'inizio del mandato esprimeva se stesso il suo indirizzo politico proponendo e facendo approvare una legge che secondo lui era urgente rischiava di vedersela sospesa e poi magari di avere ragione 5 anni dopo, successiva legislatura, quando lui non era più assessore. Qual è il risultato di questa meccanismo? Il risultato di questo meccanismo è stato di costringere le regioni a prendere molto sul serio tutte le osservazioni del governo e cercare di trovare degli accordi. E siccome le osservazioni del governo non venivano fuori dalla testa dei ministri, che altro hanno da fare, ma dai burocrati ministeriali, questo ha creato un canale di forte cooperazione, ma cooperazione sempre non orizzontale ma verticale, in cui la burocrazia ministeriale condizionava il contenuto delle leggi regionali. Era normale che prima dell'approvazione della legge il dirigente regionale telefonasse al suo collega ministeriale dicendo: senti Mario, la legge è così così, te la mando via fax, perché la posta elettronica ancora non esisteva, e vedi se ti va bene. E una volta che avevano concordato il testo passava in consiglio regionale, se il testo non era concordato c'era il rischio di vedere la legge sospesa per degli anni. Un modo di collaborazione del tutto anomalo, in cui tra l'altro la collaborazione si svolgeva essenzialmente sul piano delle strutture amministrative. È chiaro che se ci fossero state delle difficoltà sul piano amministrativo, il dirigente regionale l'avrebbe detto all'assessore, l'assessore l'avrebbe telefonato al suo referente politico, cioè il sottosegretario, al ministro, dicendo: wow, che si fa? Sblocchiamo la situazione? Capite? Rispetto a un quadro in cui il ricorso contro la legge di difendere la legalità del sistema e il sistema si basa sulla separazione delle competenze, la prassi aveva inventato dei modi totalmente diversi di produrre le leggi regionali e di risolvere il conflitto tra Stato e Regione. Per quanto riguardava le regioni, la legge costituzionale 1 del 48 aveva previsto che invece che la regione, quando ritenga che una legge o atto avente forza di legge della Repubblica invada la sfera della sua competenza, può promuovere l'azione di legittimità davanti alla Corte nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge. Per cui il ricorso della regione era sempre un ricorso successivo contro la legge dello Stato. La legge dello Stato non aveva una sospensione, la legge dello Stato restava tranquillamente in vigore per tutti gli anni necessari ad attendere e ottenere la sentenza della Corte. Il che vuol dire che tra l'altro la regione non otteneva nessun beneficio dall'impugnazione. la legge che riteneva illegittima doveva essere applicata in attesa dell'eventuale sentenza della Corte Costituzionale. Vedete come il sistema fosse un sistema fortemente asimmetrico, dove le esigenze di garanzia dell'interesse nazionale si proiettavano chiaramente anche sulle regole procedurali. Una posizione di supremazia dello Stato non stava soltanto nella prevalenza dell'interesse nazionale sull'interesse locale, nei modi che vi ho già descritto, ma anche nelle regole processuali, per cui lo Stato poteva bloccare la legge regionale e produrre la sentenza della Corte sospendendo gli effetti della legge stessa. Naturalmente questo funzionava nella stessa maniera anche nei casi in cui la Corte avesse, scusate, il governo avesse deciso di impugnare la legge regionale per conflitto di interessi, per contrasti con gli interessi nazionali, di fronte al Parlamento. Il meccanismo che mai si è attivato. A furor di popolo, questo meccanismo è stato cambiato nel 2001. Ed oggi la situazione è apparentemente molto più paritaria, più simmetrica. Sia il governo che la regione possono impugnare la legge dell'altro soltanto quando questa legge è in vigore. 60 giorni dalla pubblicazione della legge regionale, 60 giorni dalla pubblicazione della legge, dell'atto avente valore di legge dello Stato. Ci sono diverse cose da dire però. Primo, l'effetto è stato di aumentare il contenzioso. Proprio perché si pone un termine abbastanza ristretto, 60 giorni, per l'impugnazione, e non si prevede nessun meccanismo preventivo di colloquio tra il governo e la regione. Quello che si era sviluppata col meccanismo buffo del telegramma di rinvio e la trattativa conseguente e così via. 60 giorni, voi direte, non è un termine breve, dipende. Siccome ho partecipato a diverse tragicommedie di impugnazione delle leggi finanziarie, per esempio, delle leggi di stabilità, per cui 40 pagine di norme sgangherate, illeggibili, vi assicuro che 60 giorni è una corsa contro il tempo. Se fosse una leggina minima non è un problema, ma su leggi complesse diventa un grosso problema. E questi 60 giorni non danno il tempo per intavolare trattative. Il che significa che le trattative, se ci sono, sono successive. Prima si impugna e poi si tratta. Il processo in via principale è un processo disponibile, non è indisponibile come quello in via incidentale. In via incidentale, una volta che il giudice sollevi la questione di fronte alla Corte, il giudice non può più revocarla. Sospende il suo giudizio e deve attendere la sentenza della Corte. Nel giudizio in via principale, invece, l'azione è disponibile, per cui le due parti possono decidere di far cessare la materia del contendere, come si dice in gergo. deve essere una parte che rinuncia di corso, chi ha fatto di corso rinuncia, l'altra parte accetta la rinuncia. E questo ovviamente fa cessare la causa, il che significa che spesso le trattative ci sono, ma sono trattative che avvengono dopo l'impugnazione. Soprattutto da parte dello Stato funziona così. Lo Stato impugna la legge, la regione dice: va bene, sentite, mettiamoci d'accordo, che cosa volete, cambiare questa cosa? Ve la cambio. Fanno un'altra legge con cui emendano la legge già in vigore. È una forma di acquiescenza, nel senso che cessa la materia del contendere. Qui non c'è bisogno di accettazione. Accettazione c'è bisogno nei conflitti di attribuzione, che ho detto una sciocchezza prima. Qui nei giudizi sulle leggi non c'è bisogno di acquiescenza, basta semplicemente che sia dimostrazione che, scusate, sta delizia meravigliosa che mi ha inventato. E però capite che questo crea poco spazio per la mediazione e anzi crea il bisogno del contenzioso. Io impugno la legge, poi vediamo. C'è un'altra questione interessante che vi segnalo e che riguarda i motivi dell'impugnazione. E dice la Corte: nei giudizi incidentali il giudice non può impugnare una legge perché una sua possibile interpretazione va contro la Costituzione, perché vale il principio della Verfassungs conforme Auslegung, l'obbligo dell'interpretazione conforme a Costituzione. Questo è un principio che vale su tutti gli ordinamenti, con nomi un po' diversi, ma in tutti gli ordinamenti, soprattutto in quello dell'Unione Europea. E di conseguenza la Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità sollevata dal giudice se il giudice non mostra di aver cercato un'interpretazione che sia conforme a Costituzione. I problemi interpretativi sono problemi del giudice. Alla Corte devono porsi questioni che siano questioni che il giudice ha elaborato dopo aver svolto tutto il lavoro interpretativo che doveva fare. Per esempio, il sospetto di lesione di obblighi comunitari non basta a consentire al giudice di impugnare la legge, perché sta al giudice l'obbligo di affrontare il problema interpretativo della compatibilità della legge interna con le norme comunitarie e nel caso anche l'obbligo di sollevare la questione pregiudiziale della Corte di Giustizia. Tanto è vero che la Corte ha sempre detto: io non sollevo questioni pregiudiziali di fronte alla Corte di Giustizia nel giudizio incidentale, perché questo è un compito che grava sul giudice di merito. Giurisprudenza secondo me esatta e opportuna, perché il giudice, essendo un essere umano e come tale pigro, cerca di evitare di ficcarsi in problemi interpretativi e appena può dice: bene, se ne occupi la Corte. La Corte, che a sua volta è composta da uomini e pertanto pigri, a sua volta dice: no carino, l'interpretazione la fai tu. E questo è assolutamente corretto. Invece nel giudizio in via principale la questione è diversa, perché siccome la questione viene posta in astratto e non in concreto, anche questa è una terminologia che abbiamo importato dalla Germania, sono questioni che sono astratte nel senso che riguardano la norma, la legge in sé per sé e non per la sua applicazione. Nel giudizio incidentale la questione è sempre concreta, nel senso che sorge nel corso di un processo e quel processo si basa sull'applicazione di quella norma. C'è un caso concreto di applicazione della norma. Invece, nei giudizi in via diretta, la legge è stata appena prodotta, appena entrata in vigore, non ha ancora prodotto probabilmente casi di applicazione e quindi si apre la possibilità di dare a quella legge interpretazioni diverse. E la Corte ha legittimato la Regione e anche lo Stato, ma soprattutto la Regione, a impugnare leggi per i possibili loro significati. Per esempio, un esempio frequentissimo, lo Stato faceva una legge in cui parlava delle regioni, la provincia di Bolzano, la provincia di Trento le impugnavano dicendo: qui si parla genericamente di regioni, che vuol dire che potrebbero pretendere di applicare quella norma anche alle province autonome e alla regione Trentino Alto Adige, che hanno statuto particolare. E la Corte diceva: no, la legge va interpretata nel senso che, e quindi ti accolgo la questione. Hai fatto bene a sollevare la questione. C'è un dubbio di applicazione di quella legge e questo dubbio già di per sé legittima l'impugnazione.
Scusa,
per
quella che è infondata.
Com'è?
Nel
merito, e quando non c'è lesione della competenza, essenzialmente.
Quindi il punto è che in questo caso non dichiara la questione inammissibile, ma poi scende sempre nel merito, nel senso che dice se si può interpretare in questo modo oppure in un altro.
Sì, esattamente, nel senso che poi alla fine la Corte dice: la questione è ammissibile, ma magari non è fondata, nel senso che quella è un'interpretazione sbagliata, oppure dice è un'interpretazione possibile e come tale va dichiarata illegittima quella interpretazione, la parte in cui
invece nel caso del giudizio incidentale, quando non c'è la possibilità di fare l'interpretazione conforme, dichiara l'inammissibilità della questione.
Certo. Esattamente così. È talmente diverso il sistema che nel giudizio in via principale la Corte ha sollevato una volta sinora una questione pregiudiziale. Eccolo qua. Vedete, quella Corte lo spiega addirittura in termini da manuale. Nella fattispecie di leggi regionali della cui compatibilità col diritto dell'Unione Europea si dubita, va rilevato che l'inserimento dell'ordinamento italiano in quello comunitario comporta due diverse conseguenze a seconda che il giudizio in cui si fa valere tale dubbio penda davanti al giudice comune, ovvero davanti alla Corte Costituzionale a seguito del ricorso proposto in via principale. Nel primo caso, se munite di efficacia diretta, le norme dell'Unione Europea impongono al giudice di disapplicare le norme interne. Nel secondo caso, le medesime norme rendono concretamente operativo il parametro costituito dall'articolo 117 primo comma, quello che dice che le leggi dello Stato e delle Regioni non possono andare contro gli obblighi comunitari e quelli internazionali, con conseguente declaratoria di legittimità costituzionale delle norme regionali. La differenza è totale, ma a differenza anche una sua ragione teorica, perché a questo risultato eravamo arrivati in via teorica già prima che la Corte si pronunciasse. Qual è il principio dell'Unione Europea? Il principio dell'Unione Europea è che le norme comunitarie comunque devono avere prevalenze su quelle interne, e che il giudice deve sollevare la questione se ha dei dubbi sulla compatibilità. Anzi, il giudice di ultima istanza è tenuto a sollevare, non è una facoltà, è un obbligo. Tanto è vero che è un obbligo sanzionato. Ci sono dei precedenti, un caso Köbler contro l'Austria e poi il caso Traghetti Mediterraneo contro l'Italia, in cui l'Italia è stata condannata per infrazione degli obblighi comunitari a causa di una sentenza della Cassazione. Una sentenza della Cassazione in cui la Cassazione non aveva sollevato la questione di compatibilità e aveva applicato la legge regionale ritenendola non contraria al diritto comunitario. Errore della Cassazione, è infrazione perché ha disapplicato le norme comunitarie ed è venuto meno all'obbligo di sollevare la questione. Allora, la Corte Costituzionale non è un giudice di ultima istanza, ha detto la Corte stessa nel giudizio incidentale, perché è un giudice di legittimità. Nel giudizio incidentale il giudice di ultima istanza è casomai la Cassazione, perché è un obbligo che grava sul giudice interpretare le leggi. Se l'interpretazione della legge è sbagliata, si ricorre in appello e poi in Cassazione. La questione di legittimità, dice la Corte, è una questione diversa, che non riguarda l'interpretazione e non riguarda neanche la compatibilità col diritto comunitario, salvo che il giudice non abbia il problema di avere una legge interna che va contro a una legge, chiamiamola legge, una norma comunitaria, priva di self di effetti diretti, non self-executing. In questo caso il giudice deve sollevare la questione alla Corte dopo aver esaurito i problemi interpretativi. Lì non è più un problema di interpretazione, è un problema di legittimità costituzionale. Vorrei che fosse chiaro questo punto, perché è un punto sempre un po' mistificato da chi si occupa di diritto comunitario. E effetti diretti sono, l'effetto diretto è una caratteristica non degli atti comunitari e neppure delle disposizioni comunitarie, ma delle norme comunitarie. Il giudice nel processo si imbatte in una norma comunitaria e scopre che quella norma comunitaria può essere applicata al suo caso. Perché può essere applicata? Perché è una norma completa e non condizionata da decisioni discrezionali di autorità politico-legislative o autorità amministrative, tipiche divieti. Se io pongo, io direttiva, divengo direttiva comunitaria, pongo allo Stato il divieto di ostacolare la circolazione di una certa merce che è fornita di bollino comunitario, quel divieto è incondizionato e il giudice lo può applicare direttamente al formato della norma self-executing, che è un punto di vista non del diritto comunitario, ma dell'operatività del giudice. Il giudice può solo applicare norme che hanno quelle caratteristiche dell'applicabilità diretta nel giudizio. Se invece il giudice si trova di fronte a norme comunitarie prive di effetti diretti, allora l'unica cosa che può fare è impugnare le leggi interne di fronte alla Corte Costituzionale, dicendo questa legge va contro l'articolo 117 primo comma, nonché l'articolo 11, è un vizio della legge che io non posso risolvere in via interpretativa. Lo potrei risolvere in via interpretativa se la norma comunitaria avesse effetto diretto, perché la disapplico la norma interna e applico la norma comunitaria, ma io non posso inventarmi norme in via interpretativa. Posso scegliere norme applicabili in via interpretativa, ma non posso inventarmi norme in via interpretativa, perché mi trasformerei in legislatore. forse avete studiato, vi ricordate ancora la sentenza Frankovic, si studiano queste cose, spero. La sentenza Frankovic è una sentenza data contro l'Italia in cui il giudice aveva interpellato la Corte di Giustizia chiedendo se una certa norma, una certa legge avesse gli effetti diretti. Questa legge era una legge che riguardava la ristrutturazione delle imprese e quindi l'obbligo dello Stato di garantire, diciamo, del, come si chiamano, cuscinetti, no? Cuscinetti, ammortizzatori sociali per i lavoratori licenziati. L'Italia al solito non aveva adempiuto e il giudice diceva: ma qua c'è un diritto dei lavoratori, lo posso far valere direttamente? E la Corte di Giustizia ha risposto: no, no, puoi far valere direttamente, perché la direttiva dice che sta allo Stato decidere chi dà questo ammortizzatore sociale, lo deve quantificare, deve decidere le procedure, e questo non le puoi fare tu giudice, lo deve fare il legislatore. Quello che scatta è una responsabilità per l'adempimento dello Stato e quindi un obbligo di risarcimento. Il che significa che il signor Frankovic non ha avuto un ammortizzatore sociale deciso dal giudice, ma ha avuto invece la liquidazione di un danno per inadempienza dello Stato. Allora, la Corte Costituzionale ha sempre messo questo come principio fermissimo. Tutto questo cade nei giudizi in via incidentale. Perché nel giudizio in via incidentale la Corte è unico giudice, soprattutto quando era il giudizio preventivo, ma anche quando c'è il giudizio successivo. Sta la Corte giudicare della legittimità di una legge. Una volta che la Corte dice quella legge è legittima, ne consente l'applicazione. Se consentisse l'applicazione di leggi contrarie al diritto comunitario, provocherebbe un'infrazione del diritto comunitario, sanzionabile dalla Corte di Giustizia. Avremmo un conflitto tra le due corti, cosa che non è molto augurabile. E allora la Corte, dopo averlo detto e non detto, suggerito come ipotesi, eccetera, alla fine, in un famoso caso, ha sollevato la questione pregiudiziale e ha ottenuto una sentenza della Corte di Giustizia che afferma l'incompatibilità della legge della Sardegna col diritto comunitario e di conseguenza con questa sentenza poi ha dichiarato illegittima la legge della Sardegna. Io vi ho linkato la sentenza con cui la Corte dichiara illegittima la legge sulle tasse aeroportuali della giunta Soru, è fatto molto importante e molto discusso, e per la prima volta la Corte ha sollevato una questione pregiudiziale. Qua spiega tutto quanto il meccanismo e richiama anche a un certo punto l'ordinanza che ha sollevato la questione. Più che altro ve l'ho linkata per consentirvi di trovare il materiale. Ecco, questa è una cosa che non dovevo fare, ma invece ho fatto. Bene, continuo a fare cose inconsulte. Torniamo alla nostra slide, perché la nostra slide ci pone in evidenza il problema della differenza oggi di comportamento tra governo e regione, tra Stato e regione, che stanno in queste due formule. Il governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, impugna la legge. La regione, quando ritenga che una legge dello Stato lede la sua sfera di competenze, può impugnare. Non c'è nessuna simmetria tra queste due cose. perché la regione può difendere soltanto le sue attribuzioni. Lo Stato non difende le sue attribuzioni, lo Stato semplicemente reagisce quando la regione va fuori dalle competenze della regione stessa. Non so se vi è evidente la differenza. La regione agisce quando la sua sfera di competenza è incisa, lo Stato reagisce quando la regione va fuori dalle sue competenze. E non è affatto la stessa cosa. Vi faccio un chiaro esempio. Se lo Stato fa una legge con cui discrimina l'uomo dalla donna, la regione non è incisa nelle sue competenze e quindi non può reagire. Se la regione invece fa la stessa legge, va fuori dalle sue competenze, nel senso che le sue competenze sono comunque circondate dall'obbligo di rispetto della Costituzione. Qualsiasi vizio della legge regionale può essere fatto valere dallo Stato, e questo non è reciproco. Cioè lo Stato non può, la regione non può far valere vizi della legge statale se non quelli che corrispondono a una incisione della sua competenza, della sua sfera di competenza. Questo è rimasto in Costituzione, nel nuovo testo della Costituzione, quello che forse è il principale residuo della prevalenza dello Stato sulla regione. Tutto il resto è scritto nel testo costituzionale, nel modo confuso con cui è scritto il testo, in chiave di equiparazione. Vi ricordate il 114? Comincia: la Repubblica si compone di comune, province, città metropolitane, regioni e infine lo Stato. Quello è un messaggio simbolico più che effettivo di equiparazione dei componenti della Repubblica. Lo Stato è equiparato al comune o alla regione come componente della Repubblica. E il principio di sussidiarietà dice comunque che c'è non una prevalenza di interessi, ma una maggiore adeguatezza che può avere lo Stato rispetto ai comuni, in modo da consentirgli di sottrargli le competenze con la sussidiarietà. Ma questo è sempre in una logica di adeguatezza. Tu metti sullo stesso tavolo i tuoi cacciaviti, poi guardi la vite e dici: bene, questa è una vite a stella grosso e quindi scelgo il mio cacciavite a stella più grosso. Ma l'hai messo sullo stesso piano. E la tua scelta è una scelta mossa soltanto da una motivazione funzionale, è più congruo, è più conveniente, è più adatto. Qui invece questo rapporto di equivalenza, di comparabilità si spezza, perché lo Stato tramite il governo resta il tutore dell'ordinamento. È un po', diciamo, il pandan dell'articolo 120 secondo comma, no? Dove lo Stato diventa l'organo di controllo che può sostituirsi alle regioni a tutela dell'unità nazionale. Qui si parla lo stesso linguaggio, qui c'è una tutela dell'unità dell'ordinamento che consente allo Stato di impugnare le leggi regionali per qualsiasi motivo di illegittimità costituzionale. Ma non consente alle regioni di fare lo stesso. Non so se avevo fatto nelle slide un... Sì. E qui il caso che vi porto è un caso interessante, perché è l'unico caso che io conosco, credo che sia anche l'unico, ne avrei sentito sicuramente parlare se no, e di una sentenza recente, come vedete, del 2012, in cui la Corte riconosce alla Regione il potere, la legittimazione a far valere vizi del decreto legge. E io devo dire la verità, che più la leggo e meno la capisco, non perché non sia chiara la sentenza, ma perché non capisco perché questa volta la Corte abbia detto di sì e tutte le altre infinite volte abbia detto di no. Questa Corte, con giurisprudenza costante su questo, non c'è dubbio, ha ritenuto ammissibili le questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione nell'ambito di un giudizio in via principale in riferimento a parametri diversi da quelli contenuti nel titolo quinto e quindi fuori dalla difesa delle proprie attribuzioni, riguardanti il riparto delle competenze, quando sia possibile rilevare la ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese. E questa è una frase che la Corte ha sempre ripetuto e ripete anche in questo caso. Con riferimento all'articolo 77 decreti legge, questa Corte ha ribadito in parte qua la giurisprudenza sopra ricordata, riconoscendo che le Regioni possono impugnare un decreto legge per motivi attinenti alla pretesa violazione del medesimo articolo 77, ove adducono che tale violazione derivi una compressione delle loro competenze costituzionali. Che cosa significa? Che cosa significa? È davvero un rebus. La Regione agisce contro lo Stato, contro un decreto legge. Questo decreto legge è attaccato perché detta norme che violano le competenze regionali. Quindi, che sia un decreto legge, una legge o qualsiasi altra cosa con forza di legge, è un atto invasivo e quindi la Regione indubbiamente difende le proprie attribuzioni. Che sia un decreto legge mal formato ha rilevanza? La Corte ha sempre detto di no. Ha detto non ha rilevanza perché non c'è un'autonoma incisione nella sfera delle competenze regionali. C'è un'invasione della competenza regionale, ma non perché è un decreto legge, ma perché è un atto invasivo. Questa è la giurisprudenza che ha sempre adottato, per cui ha sempre dichiarato inammissibile la censura sul decreto legge perché è mal formato come decreto legge. E poi ha invece esaminato nel merito la censura relativa alla lesione delle competenze, accogliendola e respingendola secondo i casi. In questo caso invece la Corte ci dice, nella fattispecie la Regione Liguria motiva la ridondanza della suddetta censura sulle proprie attribuzioni costituzionali facendo leva sul fatto che le norme impugnate incidono su un ambito materiale di competenza legislativa concorrente protezione civile. Attraverso il ricorso al decreto legge lo Stato avrebbe vincolato le Regioni utilizzando uno strumento improprio ammesso dalla Costituzione per esigenze del tutto diverse. Inoltre l'approvazione di una nuova disciplina a regime attraverso la corsia accelerata della legge di conversione pregiudicherebbe la possibilità per le regioni di rappresentare le proprie esigenze nel procedimento legislativo. Allora, questo sembrerebbe essere il nuovo aspetto. Perché qualsiasi atto, qualsiasi forma avesse preso la norma che ha voluto lo Stato e che viola le competenze concorrenti in materia di protezione civili, questa norma sarebbe stata censurata dalla Corte, si suppone, in quanto violazione della competenza regionale. Ma qual è l'autonomo vizio del decreto legge? L'autonomo vizio del decreto legge sembrerebbe essere che il decreto costituisce la decretazione d'urgenza, costituisce una corsia accelerata di produzione delle norme. Il decreto legge lo è, accelerato, entra subito in vigore, ci sono 60 giorni per la conversione, pregiudicando la possibilità per le regioni di rappresentare le proprie esigenze nel procedimento legislativo. Bene, questo è stato il motivo di tutte le precedenti censure nei confronti dei decreti di legge fatti dalle regioni. E non si capisce perché questa volta la Corte, giustamente dal mio punto di vista, dica di sì e tutte le altre volte abbia detto di no, facendo imbufalire chi ha scritto il ricorso, giustamente. Ha sempre detto di no, ma anche sui vizi della legge di delega ha sempre detto di no, in quanto vizi della legge di delega. Addirittura.
Quando parla di pregiudicare la possibilità per le regioni di rappresentare le proprie esigenze, eccetera, fa riferimento alla, come dire, al meccanismo di cooperazione che aveva.
No, questo è divertente, no, ma no, questo è divertente, perché la Corte ha sempre detto che il principio di leale collaborazione vincola l'attività amministrativa, ma non può vincolare l'attività legislativa.
Quindi anche le esigenze del procedimento legislativo statale fa riferimento.
Ma sai quante volte si è fatto ricorso contro decreti, legge e decreti delegati per violazione della leale collaborazione, diciamo? E la Corte ha sempre risposto no, non c'è un principio costituzionale che vincoli il legislatore alla leale collaborazione.
Però la Corte Costituzionale l'aveva espresso come buona volontà, diciamo.
Sì, infatti nella sentenza 303 dice non c'è questo principio, la legge può essere anche prodotta senza leale collaborazione, ma resta priva di efficacia finché gli atti di applicazione non siano prodotti con la leale collaborazione. No? Quello è l'escamotage trovato dalla sentenza 303. Tu non puoi vincolare il legislatore, cioè il Parlamento, a sentire le regioni, a avere un'intesa con le regioni, perché questo è il mito della sovranità parlamentare. Quello cresce in Italia del mito della sovranità parlamentare, per cui non puoi sottoporre il Parlamento e la procedura di leale collaborazione. Però le decisioni del Parlamento unilaterali restano inattive finché non c'è l'attuazione concordata. Come dire, tutti gli atti di attuazione di una legge non su intese sono illegittimi perché non c'hanno intese. La legge li può prevedere, ma li deve prevedere con l'intesa. Se la legge non li prevede con l'intesa, la legge è legittima. Ma è legittima perché non prevede l'intesa, non perché è prodotta senza intesa, perché il Parlamento è sovrano. Questa è la mitologia applicata dalle sentenze della Corte, e la capisco, insomma, va bene. Ma quello che non capisco è perché improvvisamente in un caso la Corte dica l'opposto, e cioè dica che il decreto legge è come dire, un modo per fregare le regioni, cioè di non dare alla regione la possibilità di partecipare, come se le regioni in altri casi avessero un diritto di partecipazione al procedimento legislativo. Ma dove?
Sono esasperati.
Chi? No, questa è la risposta, diciamo, nella politica giurisprudenziale della Corte. Questa è una sentenza importante, perché è una sentenza in più che mette sotto controllo la produzione dei decreti legge. Questo è indubbiamente il significato. Allora, aver esteso alle regioni il potere impugnare il decreto legge mal formato è un modo per dire al governo: state attenti. Capisco, ma questi sono giudici, dovrebbero essere giudici.
Nel senso, il motivo è questo, quindi mettono una toppa ad una situazione di prassi un po' così, però dal punto di vista tecnico.
No. ma anche l'ultimo punto, questa Corte condivide l'individuazione operata dalla suddetta ricorrente dell'ambito materiale di incidenza delle norme impugnate, per cui violazione della competenza, con la conseguenza che la violazione denunciata risulta potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle regioni. Ok, e il decreto legge che c'entra? Era un modo per agganciare a una sentenza che riguarda le competenze regionali una censura del decreto legge. Siccome questo decreto legge era molto sfacciato per quanto riguardava le sue, erano quelli sulla protezione civile, e voi sapete che cosa ha significato protezione civile in Italia, no? per molti anni, ha preso l'occasione di questa impugnazione delle regioni dicendo: bene, hai ragione nel merito, in più vi dico che il decreto legge è malformato, e ve lo dico perché qui c'è una violazione del merito. Discorso stupido. Non so se vi ricordate la sentenza di che vi ho portato qualche settimana fa, quella sulla metropolitana di Parma. Anche lì c'era una palese violazione procedimentale, no? Un decreto legge che entrava in, cambiava i meccanismi dell'intesa Stato-Regione. In quella sentenza la Corte Costituzionale dichiara inammissibile le contestazioni del decreto legge, però in maniera molto sfumata, devo dire la verità, cioè non dice proprio inammissibile, le prende quasi in considerazione, poi dice però non c'è lesione, perché non c'è l'obbligo, quello che vi ho raccontato, in sostanza c'è un obbligo a fare con la leale collaborazione, ma si può disfare poi l'intesa come si vuole. Siccome non c'è lesione, allora cade anche la violazione del decreto legge. Quella è una sentenza un po' dubbia, che mi aveva fatto molto arrabbiare, perché sembrava che fosse l'ennesimo modo per non vedere la lesività del decreto legge, perché il decreto legge è lesivo per le regioni, non c'è dubbio che è lesivo, perché anticipa delle conseguenze che in Parlamento non sono discusse, le regioni non sono rappresentate in Parlamento notoriamente, però l'interesse regionale sì, c'è anche una commissione bicamerale per gli affari regionali, e bene o male ogni regione c'è i suoi deputati, per cui comunque diminuire la discussione delle Camere su un provvedimento significa far venire meno la possibilità della regione a chiamare i propri deputati e dire: per favore bloccate quella norma. Perché no? Ci sta tutto questo. Ma tutto questo non è stato mai riconosciuto dalla Corte Costituzionale, salvo questo unico, brillantissimo caso. Che io continuo a non capire, se non per le ragioni di politica giudiziaria. C'è ancora una cosa che voglio dirvi. La tutela giurisdizionale non avviene solo attraverso l'impugnazione delle leggi, ma avviene anche attraverso il meccanismo dei conflitti di attribuzione. La Corte Costituzionale ha mantenuto sempre nettamente distinte le due figure, nel senso che sottoponibili a giudizio in via preliminare sono solo le leggi e gli atti con forza di legge. Per i conflitti di attribuzione sono possibili qualsiasi atto, è possibile qualsiasi atto, qualsiasi comportamento, salvo le leggi e gli atti con forza di legge. Per cui le due vie sono nettamente alternative, cosa che non è, per esempio, per quanto riguarda il giudizio incidentale e il conflitto di poteri, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Corte ha ammesso conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato causati da un atto legislativo. L'ha negato nel caso Ilva, dove PM e giudice hanno impugnato la legge e sollevato conflitto, facendo una stupidaggine, perché la Corte ha sempre praticato la via suggerita dalla miglior dottrina, modestamente, e cioè che il giudizio di attribuzione tra poteri dello Stato è l'ultima risorsa, cioè è uno strumento residuale che è ammesso solo quando non ci sono altri strumenti di difesa. Per cui il giudice di Taranto che impugna la legge dimostra che c'è uno strumento di difesa e allora non puoi usare il conflitto di attribuzione. Mentre è stato qualche volta ammesso, per esempio, la Corte dei Conti che ha sollevato un conflitto di attribuzione contro un decreto legge che diminuiva i poteri, arginava, limitava i poteri della Corte dei Conti. In quel caso la lesività era già nell'atto legislativo e la Corte ha ammesso che l'atto legislativo fosse causa di un conflitto di attribuzione. Rara e residuale. Nel rapporto Stato-Regione invece la distinzione è nettissima. Però bisogna dire che il conflitto di attribuzione può sorgere su ogni tipo di atto. Ogni tipo di atto da parte di ogni possibile organo dello Stato. Per cui anche una sentenza può essere impugnata nella Regione in conflitto di attribuzione, dando luogo a un procedimento un po' strano, perché le parti del conflitto di attribuzione tra Stato e Regione sono parti obbligate. Solo il Presidente della Giunta regionale sta in giudizio per la Regione e solo il Presidente del Consiglio dei Ministri sta in giudizio per lo Stato. Per cui se la Regione impugna un atto di un'autorità giudiziaria, nel giudizio non sta l'autorità giudiziaria, ma sta il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il che ha creato anche situazioni penose e spiacevoli. Questioni che riguardano per esempio l'insindacabilità dei consiglieri regionali, che è un'insindacabilità minore rispetto a quelli dei deputati, ma è garantita in Costituzione, oppure la autonomia, ma non autodichia, del consiglio regionale. Quindi classici conflitti tra giudice e politica, in cui il Presidente della Giunta sta a difendere la politica regionale o il politico regionale o l'autonomia politica regionale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dovrebbe difendere che cosa? Il potere della magistratura? Divertente, no? Soprattutto in relazione a un determinato Presidente del Consiglio dei Ministri che smaniava di poter andare in giudizio a difendere i poteri della magistratura, di inquisire il consiglieri regionali della Regione Veneto e della Regione Lombardia, che erano i due casi che hanno dato luogo a contenzioso. Tanto è vero che spesso il Presidente, anzi quasi sempre, sceglieva di non costituirsi in giudizio, per cui il conflitto tra poteri dello Stato, che è un conflitto che dà luogo a un processo in senso proprio, un processo per parti, che discutono l'appartenenza della funzione e lo discutono con tutte le regole di un processo per parti, tra cui la disponibilità. Il ricorrente può rinunciare, l'altro deve accettare in questo caso, non c'è acquiescenza. E deve accettare la rinuncia. Voi capite, un processo per parti in cui una parte non si costituisce in giudizio non nasce sotto una bella stella. Come dire, il Presidente del Consiglio dei Ministri, non costituendosi in giudizio, non difende il giudice, per cui in qualche modo lascia la porta aperta alla difesa della parte politica, solo che poi la Corte Costituzionale magari non segue questa strada. E l'altra cosa che vi segnalo, perché è un'altra cosa molto caratteristica e molto interessante, è che spesso il conflitto di attribuzione è una specie di giudizio di ottemperanza rispetto al giudizio di legittimità costituzionale. Voi sapete cos'è un giudizio di ottemperanza perché avete fatto tutti amministrativo, ma non forse la parte processuale del diritto amministrativo. No. Allora siete manchevoli. Giudizio di ottemperanza è un giudizio che si istituisce di fronte al giudice amministrativo chiedendo al giudice di ordinare l'ottemperanza, cioè l'applicazione di una sentenza data dal giudice stesso. Il giudice condanna l'amministrazione A, l'amministrazione, come spesso fa, dice ma la mia cucù, non c'ho soldi, non c'ho tempo, sono distratta, e allora la parte istante, che ha vinto il ricorso principale, chiede l'ottemperanza. In che modo il conflitto di attribuzione si pone su un piano simile all'ottemperanza rispetto a una sentenza che ha deciso la questione di legittimità costituzionale? Lo fa per lo stesso motivo che prima vi sottolineavo a proposito dei motivi di ricorso. Si può ricorrere alla Corte, diciamo, realisticamente, la Regione può ricorrere alla Corte anche per l'interpretazione possibile di una legge. La Corte ti può rispondere dicendo la legge è legittima e quindi ti dichiaro, rigetto il tuo ricorso. Addirittura può dichiarare il ricorso inammissibile. E uno dice, caspita, ma questa è una sconfitta per la Regione. E invece spesso è il massimo della vittoria. Facciamo un esempio banale. Provincia di Trento che ricorre contro la legge dello Stato perché la legge dello Stato dice regioni e non dice esplicitamente salvo le province autonome. La Corte, l'ennesimo conflitto, ricorso, dice dichiaro inammissibile il ricorso della provincia di Trento perché è evidente che se lo Stato dice regioni non può dirlo ignorando la differenza tra regioni ordinarie e regioni speciali, per cui è implicito che la norma non si applica alle regioni speciali, in particolare alle province autonome. È ovvio che la provincia di Trento viene sconfitta perché è dichiarato inammissibile il ricorso, ma al massimo della vittoria. E ancora meglio che se avessero accolto il ricorso, perché se avessero accolto il ricorso avrebbero dovuto dire che la legge è illegittima perché non esclude, ma qui ti dice che è stupido il ricorso perché comunque è inconcepibile che la provincia di Trento venga trattata insieme alle altre regioni, per cui te lo dichiara inammissibile dicendo è evidente che. È evidente che non può essere così. Cosa succede però se lo Stato vittorioso perché hanno rintuzzato l'attacco trentino alla legge dello Stato applica la legge della provincia di Trento? Ricorso per conflitto di attribuzione, visto che gli atti applicativi sono probabilmente atti amministrativi o anche semplici comportamenti, ecco che la risposta è un conflitto di attribuzione, la cui base giuridica è la sentenza data, che magari è una sentenza di inammissibilità del ricorso, o una sentenza di rigetto, o una sentenza di rigetto interpretativo, o una sentenza di accoglimento, è la stessa roba. Però quello che è il principio fissato nella sentenza sulla legge diventa la base giuridica per una richiesta di ottemperanza della legge. Della sentenza e quindi di dichiarazione della nullità degli atti compiuti e dell'aspettanza della competenza alla regione. Questo è il meccanismo. Ultima cosa che voglio dire è che il conflitto di attribuzione a tutt'oggi, sì, si può dire che a tutt'oggi, sto pensando un po', ma non ho accesso alla mia banca dati da qui. No. È utilizzato essenzialmente dalle regioni. Sono rari i conflitti di attribuzione dello Stato. E lo Stato ha altri strumenti per imporre, per opporsi agli atti amministrativi delle regioni, ai comportamenti delle regioni, evidentemente. Sono soprattutto le regioni a muovere, a sollevare conflitti. Cioè l'amministrazione è un'amministrazione che sembra espandersi dal centro verso la periferia e non viceversa, almeno a guardare l'andamento processuale. Diciamo che prima della riforma del 2001 questo era sempre, erano assolutamente rarissimi i conflitti mossi dallo Stato contro le regioni e mi pare che siano molto scarsi anche oggi. E invece sono relativamente frequenti i conflitti tra regioni, cosa che era molto rara una volta e che adesso sta diventando un po' meno rara, non sono frequentissimi, soprattutto come conseguenza del trasferimento di funzioni, perché le regioni spesso hanno situazioni geografiche che si sovrappongono. Pensate alle dighe, che è un tipico problema di conflitto, no? Dighe riguardano un bacino imbrinfero, un torrente, un fiume che arriva, forma un lago, poi c'è una costruzione che è la diga e poi ci sono le derivazioni. In mezzo magari c'è anche una centrale elettrica. Tutto questo spesso scavalca le regioni, soprattutto le regioni alpine. Per cui i conflitti tra Bolzano e Trento e tra Trento e Veneto, soprattutto, sono parecchi. Proprio perché c'è un conflitto sulla cosa, ma la cosa si porta dietro l'attribuzione. In precedenza di conflitti tra le regioni ce n'erano pochi, c'è un famoso caso che riguardava il pascolo delle vacche tra Piemonte e Val d'Aosta, ma insomma capite che non era proprio la materia di contendere particolarmente interessante. Diventa molto interessante invece su certe situazioni di tensione tra confini, per esempio su tutta la linea tra Veneto da una parte, Lombardia dall'altra e province autonome, ci sono zone di tensione. Tensione dovuta anche al fatto che, per esempio, una serie di comuni provocatoriamente hanno chiesto di essere trasferiti dalla regione ordinaria a quella speciale, perché questo dà dei grossi vantaggi sotto il profilo fiscale, finanziario in genere. Dà molti meno vantaggi sotto il profilo urbanistico, per esempio, perché per esempio il Vigile di Bolzano pesta sul piano urbanistico, mentre quella del Veneto notoriamente è piuttosto lasca. Lascia costruire un sacco. La provincia di Bolzano, tra tanti meriti, tra cui quello di aver dato i natali a me stesso, ha il grandissimo merito di aver bloccato alcune delle operazioni più scandalose di questo paese, tra cui l'autostrada che era stata proposta, che doveva fare il giro delle tre cime di Lavaredo. Ci prevedeva una bella strada che faceva tutto il giro delle tre cime della Varedo e che per un pezzo doveva essere un'autostrada che collegava in sostanza Cortina con Nord Europa, che è stata totalmente bloccata dalla provincia di Bolzano. E questo tipo di conflitti può avere anche motivazioni fortemente politiche. Ve ne segnalo uno. Uno è folcloristico ma interessante. Nel 2005, governo Amato, l'Amato governo Amato ha sollevato conflitto contro Veneto e Lombardia, perché queste avevano indetto un referendum in cui si parlava di qualcosa sul federalismo, formule un po' ambigue, un po' folcloristiche. E notate che erano i mesi in cui si stava trattando l'approvazione del nuovo titolo quinto, per 2001, siamo nel 2000, ho detto 2005, ho sbagliato tutto, era il 2000-2005 e il governo c'era Berlusconi, scusate di queste cose. Era il 2000, tra il 2000 e il 2001 e il governo Amato, forse nei primi mesi del 2001, aveva sollevato il conflitto di attribuzione contro l'atto di indizione di questi referendum. Molto più interessante è stato un conflitto promosso questa volta da Veneto, sicuramente mi pare anche Lombardia, contro lo Stato per una, era una legge forse quella, forse non era un conflitto di attribuzione, dovevo andare a controllare. E contro un provvedimento dello Stato, del governo, che ripianava i debiti della sanità del Lazio e qualche altra situazione. Quello è interessante perché la Corte Costituzionale aveva dichiarato carenza di interesse delle regioni ricorrenti, dicendo che loro non avevano nessun interesse a ricorrere contro atti di finanziamento di altre regioni, cosa molto criticabile a mio avviso, perché la finanza è una finanza unica, esiste un principio di esistono regole sul finanziamento delle regioni che impongono che il finanziamento sia basato su principi di parità nonché di perequazione, ma non consentono allo Stato di dare i soldi a uno e non all'altro. E quindi il fatto che delle regioni che avevano provveduto ad avere i conti in regola reagissero contro un atto dello Stato che in qualche modo premiava regioni che i conti in regola non le avevano mantenuti, secondo me era un grande motivo di ricorso. E invece la Corte l'ha dichiarato illegittimo, e privo carenza di interesse.